Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 50 circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Parola del Signore. Anche se alle nostre orecchie sembra solo il racconto di un prodigio molto, molto grande, no? Eclatante, quella della moltiplicazione dei pani e dei pesci, in realtà questo brano del Vangelo di Luca contiene tanti elementi un po' cifrati, un po' da scovare, da capire. Chi ha dimestichezza con il Vangelo di Luca forse si sarà ridestato all'ascolto di una espressione. Dice Luca qua: il giorno cominciava a declinare, i 12 gli si avvicinarono. Il giorno cominciava a declinare, forse te lo ricordi, quando è che il giorno volgeva al declino? Quel giorno che sempre nel Vangelo di Luca, 2 discepoli che tornavano ad Emmaus dopo aver visto qualcosa di sconcertante, la morte, la condanna a morte del loro maestro, insomma il fallimento di una speranza, di un progetto, se ne tornavano a casa tristi. Gesù li va in, no? si approssima a loro, gli racconta, partendo da Mosè e dai profeti, tutto quello che lo riguardava, così che loro potessero capire chi è veramente il Figlio di Dio, perché forse anche loro pensavano che il Messia, invece di soffrire, avrebbe semmai regnato, governato, eccetera. Questa era la loro aspettativa. Noi di queste aspettative ce ne abbiamo tante. E quel giorno che vi avvolgeva al declino, quando Gesù accetta di rimanere con loro in casa per un po', spezza il pane e finalmente scompare, e loro sanno che cosa è accaduto. Ora, edotti dalla parola dei profeti di Mosè, sanno chi è costui, che cosa ha fatto e che cosa è lecito sperare. Per questo, se vi ricordate, subito vanno verso Gerusalemme per dire agli apostoli che hanno visto il Signore, per sentirsi dire sì, veramente, veramente risorto. Così anche in questo caso che racconta Luca, il giorno volge al declino e questa gente non ha pane, non hanno niente, tanto che i discepoli dicono: rimandiamoli a casa così se lo vanno a comprare. E Gesù qua enigmaticamente dice: date voi stessi loro da mangiare. Interessante che sembra quasi che dica: fa che mangino voi. Non serviteli, ma fa che mangino voi stessi. Fatto sta che loro subito oppongono quello che chiunque qua opporrebbe: no, ma come, io dove vado? Dove mi mandi? A chi vado? E poi a dire cosa? Io non so niente, non sono un peccatore, sono in difficoltà. Loro lo dicono in modo molto concreto, dicono: ma abbiamo solo 5 pani e 2 pesci. 5 pani e 2 pesci, ridestati Israele, ricordati che 5 pani, come 5 rotoli della Torah, furono dati a Mosè. E perché il popolo imparasse che cos'era questo dono che viene dall'alto, questa legge, i 5 libri, i primi 5 libri della Bibbia ebraica, perché imparasse che cosa è questa legge e come si può addirittura mangiare, tu li nutristi, Dio, in quel deserto con una manna che scende dal cielo, una parola e un pane. una possibilità di saziarsi interiormente con la sapienza di Dio, ma di saziarsi anche concretamente, perché pane e parola stanno sempre insieme, così Gesù: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. E due pesci poi, non solo le cinque rotoli della Torah, ma anche le altre grandi raccolte della Bibbia ebraica, cioè i Nevim e Ketuvim, cioè i profeti e gli scritti, cioè tutto il resto. Chi volesse rappresentarsi questa immagine dovrebbe, sempre nel Vangelo di Luca, poco dopo questo racconto, andare con Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni sul Tabor e vedere Gesù insieme a Mosè ed Elia, cioè ai rotoli della legge e alla profezia, per capire chi è lui, e insieme a Luca andare davanti ad Abramo in quel racconto che Gesù fa, se vi ricordate, del ricco Epulone e il povero Lazzaro, quando finalmente il ricco Epulone dirà: ma manda almeno Lazzaro dai miei fratelli, che così almeno si convertono, e dirà Abramo: no, non è possibile, no, anche se uno risuscitasse dai morti non gli crederebbero. Hanno Mosè e i profeti. E tu come farai per riconoscere nel corpo e il sangue di Cristo la presenza del Figlio di Dio veramente? Perché lo dice anche San Tommaso nel suo inno: la vista, il gusto e il tatto ti impediscono di capire. Tu mangi del pane, bevi del vino, sì, ti puoi concentrare quanto vuoi, ma non sarà fruttuosa quella presenza reale di Cristo in te se tu non accetterai ciò che quella presenza implica, cioè che tu viva la Pasqua, che tu pure sia spezzato come quel pane e che tu possa nutrire questa generazione. Non dire: come farò, come la nutrirò, io non ho niente, ho poche cose, perché anche tu, se ce l'hai, spero, hai Mosè e i profeti. Hai tutta la sapienza della Scrittura, hai tutta la sapienza della Chiesa e questa presenza reale del Cristo che desidera non passeggiare in mezzo agli alberi come facevamo prima, ma che desidera che gli uomini incontrino, incontrando te, che sia tu l'ostensorio di questa gloria e di questa grazia, e passeggiando nelle cose della storia degli altri possano vedere tutti che tu sei un figlio di Dio, che tu sei uno che ha creduto alla sua parola, che le tue azioni sono piene della misericordia del Padre. Allora crederanno pure nella presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Diceva San Paolo nella lettera ai Corinzi stasera, per ribadire quello che abbiamo detto: dopo aver celebrato Gesù questa Eucaristia, aver detto: questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, San Paolo commenta dicendo: infatti ogni volta, e lo dice a noi, sapete, lo dice a te, sentiti proprio raggiunto, ogni volta che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Questo noi diciamo al mondo. Diciamo al mondo che il Signore è morto per la nostra salvezza, perché ci ha amati, ha amato la nostra carne, ha amato la nostra vita fino ad abitarla. E stiamo aspettando che Egli torni. Come lo aspettiamo? Seduti su una sedia? Lo aspettiamo agendo, riconciliandoci, andando incontro alle difficoltà di questo mondo, andando incontro alla povertà degli uomini che si trovano in difficoltà. Noi portiamo questo tesoro in vasi d'argilla, questo è vero, ma il tesoro, anche se l'argilla si rompe, è destinato a nutrire le nazioni, mai come in questo tempo, questo è necessario. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, donandoci il tuo Figlio nelle specie del pane e del vino, tu ci hai nobilitati, ci hai innalzati fino alla tua gloria e hai fatto della nostra vita un luogo di benedizione. Non ti chiediamo di meritare questi doni gratuiti, ma di aderire volentieri alla tua volontà. Manda il tuo Spirito a ratificare in noi questi doni. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa, Concedi alla tua sposa di donare sempre gratuitamente la tua sapienza a tutti gli uomini di buona volontà. Fa che parli il linguaggio di questa generazione, la ascolti, la esaudisca e la conduca ai pascoli della vita eterna. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, anche noi, battezzati, che hai chiamato all'annuncio della resurrezione, anche a noi usa misericordia per i nostri tanti peccati, perché non abbiamo sempre corrisposto a questa missione, per esserci tirati indietro in molte occasioni e anche un po' per quella ostentata ignoranza della fede che portiamo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che sono in difficoltà in questo tempo. Sostienili, sollevali, che non siano schiacciati dalla superbia nei malvagi. Aiuta questa generazione a conoscere le tue vie anche in mezzo alle difficoltà oggettive. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Mettili al riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Possano accogliere volentieri la tua parola. Nutrili del tuo figlio, perché non siano mai soli. Fanne un popolo di profeti e di testimoni della fede. Guariscili da ogni male. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.